Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian. A inizio della settimana è arrivata la notizia che la Commissione europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il documento con cui l'Italia ha spiegato come intende spendere i finanziamenti europei del cosiddetto Recovery Fund, il principale strumento comunitario per stimolare la ripresa economica dopo la pandemia da coronavirus. Per saperne di più su quello che comporta e come il primo ministro Draghi intende utilizzare questi fondi, noi ci siamo collegati poco prima dell'inizio del programma con il giornalista e corrispondente da Roma, Carlo Fusi. Buongiorno Carlo e benvenuto su SBS Italian.
Grazie, buongiorno a voi, ben ritrovati.
Carlo, allora si sa che una prima parte dei finanziamenti, che è pari al 13% circa del totale richiesto, dovrebbe arrivare già tra luglio e agosto e l'Italia dovrebbe quindi ricevere 25 miliardi di euro degli oltre 220 circa che avrà in totale. Ci spieghi nei dettagli la questione?
Allora, intanto il via libera che è arrivato dal Consiglio, dall'Ecofin, dal Consiglio europeo dell'economia e della finanza, è il secondo via libera più operativo rispetto a quello che già qualche giorno fa era arrivato direttamente dalla Presidente della Commissione von der Leyen, che era volata a Roma e a Cinecittà, negli stabilimenti di Cinecittà, insomma un luogo simbolico, aveva consegnato la pagella con la promozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del governo italiano. Adesso arrivano materialmente i soldi, perché appunto, come hai giustamente detto tu, entro fine mese, inizio del prossimo, dovrebbero arrivare i primi 25 miliardi. Come verranno spesi questi 25 miliardi? Intanto ci sono una serie di riforme, due in particolare, che sono sul piatto e che devono essere finanziate. La prima è la riforma della giustizia, con l'assunzione di nuovo personale e meccanismi che servano a rendere i processi più veloci. E poi dall'altra parte la riforma della pubblica amministrazione, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, perché se non si risolve il nodo della burocrazia anche i finanziamenti non troveranno modo di essere allocati. Sono due riforme molto importanti chieste prioritariamente dalla UE e sulla quale il governo sta lavorando. Oggettivamente sulla prima, sulla riforma della giustizia, ci sono parecchi problemi, visto che parte dei 5 Stelle sono contrari.
Ecco, su questo proposito, proprio perché hai citato la riforma della giustizia, come vedi il futuro del governo Draghi anche alla luce dei referendum e della legge approvata dal governo?
Allora, il Presidente del Consiglio in questi giorni sta sondando, sta ricevendo tutti i leader della maggioranza. Oggi, cioè ieri, per voi in Australia, ha visto Salvini, il giorno prima si era incontrato con Letta. È chiaro che l'intendimento del governo è quello di stringere i tempi, appunto, proprio per poter ricevere i finanziamenti europei e testimoniare che il credito che l'Italia in queste settimane, in questi giorni ha guadagnato in Europa, non dimentichiamo che la von der Leyen ha citato il PNR italiano come esempio per gli altri paesi. Ebbene, allora questo credito deve poi trovare sostanziamento nelle azioni. Quindi Presidente del Consiglio intende stringere i tempi e andare avanti sulle riforme senza incertezze. Come sappiamo, c'è un pezzo dei 5 Stelle, segnatamente quello che fa riferimento all'ex Presidente del Consiglio Conte e all'ex guardasigilli Bonafede, che è contrario alla legge, alla riforma Cartabia. Tuttavia in Consiglio dei Ministri Draghi ha detto o così o non riceveremo i fondi della UE, quindi tutti i ministri 5 Stelle hanno votato a favore. Adesso ci sarà il passaggio parlamentare, ci saranno degli emendamenti che verranno proposti non solo dai 5 Stelle o da parte di essi, ma anche da altre forze politiche, però l'intendimento del governo, anche a costo di mettere il voto di fiducia, è di chiudere il pacchetto giustizia entro fine mese per confermare il giudizio positivo e la valutazione positiva che la UE finora ha avuto nei confronti dell'Italia.
Io vi ricordo che stiamo parlando con il giornalista e corrispondente da Roma, Carlo Fusi. Carlo, comunque vada, questi sono segni di un dinamismo e mi azzardo a dire di una ripresa, o quantomeno ce lo auguriamo, così come lo è anche la questione del Green Pass in Europa. Sulla scia della decisione presa dal governo francese di Macron, che imporrà a tutti coloro che vogliono accedere a ristoranti, a mezzi di trasporto pubblico, l'obbligo di mostrare il Green Pass, cioè di essere in fin dei conti vaccinati. Mossa che ha portato in Francia in poche ore circa a 1 milione di prenotazioni per i vaccini. Anche in Italia c'è chi vorrebbe adeguarsi a questo provvedimento, come il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, che ha dichiarato che secondo lui il sistema del Green Pass potrebbe dare una spinta decisiva agli indecisi per vaccinarsi. Allora, quali sono le maggiori difficoltà che l'Italia deve affrontare prima di potersi adeguare all'esempio francese?
Allora, in Italia il dibattito sul Green Pass è molto forte e in realtà precede addirittura quello francese, perché già, per esempio, a proposito della vaccinazione obbligatoria degli infermieri, dei medici che praticano le inoculazioni, c'era già stato un discorso, un confronto molto serio su questo. Allora, la situazione del Green Pass vede i partiti spaccati a metà, quelli della maggioranza, cioè mentre da parte del PD e di una fetta, non di tutti, ma di una fetta dei 5 Stelle c'è un sostanziale assenso, il centrodestra, sia di governo che di opposizione, è molto meno convinto. Salvini ha detto che non se ne parla proprio, e anche la Meloni addirittura ha citato Orwell e la libertà di coscienza. C'è un punto fondamentale nella Costituzione italiana, quello che tutela il diritto alla salute, ecco, il diritto, non il dovere. Quindi quelli che contestano il Green Pass dicono che è incostituzionale perché non si può costringere la gente a vaccinarsi. E tuttavia, dall'altra parte, è anche giusto che chi non si vaccini e non si vuole vaccinare non renda difficile o non contagi chi invece è vaccinato e vuole fare le sue attività. Quindi è un discrimine politico, giuridico e anche, insomma, etico. Quindi, insomma, piuttosto complicato. A questo si aggiunge che pure il fronte delle regioni è diviso su questo, ci sono presidenti di regione che non vedono l'ora che ci sia il Green Pass e altri che invece sono più scettici. Quindi e venerdì il Comitato Scientifico si riunirà per un primo esame. La prossima settimana il governo Draghi deciderà se adottare lo stesso principio francese, magari opportunamente rimodulato, oppure se invece scegliere altre strade.
Ecco, in Francia sappiamo che chi non si vaccina deve sostenere una serie di spese a suo carico per dimostrare di non aver contratto il virus, di non essere positivo al virus. Quella di una strada in questo senso è percorribile in Italia?
Si tratta di capire come tutelare il diritto di chi non si vuole vaccinare e però la necessità di salvaguardare e preservare chi è vaccinato e insomma, le occasioni di socialità che possono determinare dei problemi. Allora, il governo non ha ancora una posizione chiara, può darsi che adotti quella francese che tu hai adesso ricordato o anche altre più specifiche. Bisogna tener conto del fatto che un pezzo della maggioranza, della larga maggioranza, come sapete, in Italia governa una maggioranza, sostiene il governo Draghi, una maggioranza che mette insieme Lega, 5 Stelle, l'EU, i centristi, PD, eccetera. Quindi, insomma, un pezzo di questa maggioranza non è favorevole, un altro sì. Quindi prima si farà un esame dal punto di vista scientifico, venerdì il Comitato Tecnico Scientifico dirà la sua su questa cosa e poi ci sarà, come è giusto e naturale, la valutazione politica. L'orientamento è che anche in Italia qualcosa del genere, come è stato fatto in Francia, seppur rimodulato, insomma, questa sarà la strada che verrà seguita.
Carlo, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ti auguriamo una buona serata e ringraziamo il giornalista e corrispondente da Roma, Carlo Fusi.
Grazie a voi, a presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.